Siamo venuti qui sicuramente per condividere insieme la parola, per innalzare dei canti, delle preghiere al nostro Dio, ma senza dubbio la parte centrale è che Lui è qui in mezzo a noi, che è appunto il nostro meraviglioso Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, e questo deve essere il centro, la priorità. L'argomento di cui vi parlerò oggi è inerente alla priorità, ma prima, in questi giorni, prima di iniziare il pensiero, leggo. Abbiamo una bella abitudine da anni, io e mamma, di studiare la Bibbia insieme la mattina, prima di iniziare la giornata. E ultimamente abbiamo ripreso, l'avevamo fatta sicuramente qualche anno fa, ma abbiamo voluto riprenderla, la lettera ai Romani. C'è un passo che mi ha fatto riflettere perché sapevo che dovevo portare un semplice pensiero dietro al pulpito. Ma questo passo mi ha fatto riflettere particolarmente, voglio condividerlo con voi prima di iniziare a meditare la parola insieme a voi. In Romani 2:21 è detto questo: come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Voglio fermarmi proprio qua perché il Signore mi faceva riflettere che quello che sto condividendo con voi è qualcosa veramente che voglio applicare alla mia vita. Quello che condividerò con voi è l'inizio di un pensiero, perché è qualcosa che voglio portare avanti, perché il titolo che ho voluto dare è Che posto occupa Dio nella mia vita? Che posto occupa Dio nella tua vita, nella nostra? Mettere Dio al primo posto significa non anteporre nulla a Lui, nulla. Mi piace quando studiavamo con Gino, ci diceva sempre, da qualsiasi parte arrivi il Signore, che sia a destra, a sinistra, avanti, dietro, la precedenza è sempre la sua. E è bello perché deve essere proprio così. Sono tante le cose che ogni giorno, alle quali ogni giorno ci dedichiamo: il lavoro, la famiglia, gli hobby, lo sport, tutte cose lecite, ma diventano un problema quando prendono il posto sbagliato, ossia quello che spetta esclusivamente al nostro Dio. Posso dire che la vita che Dio vuole, possiamo ben dirlo, di fronte a quello che ci dice la parola, per noi è una vita abbondante, ricca di benedizioni, di gioia, di servizio, e l'unico modo che abbiamo per viverla così è mettere Dio al primo posto. Dobbiamo anche ammettere che non è semplice. Non è semplice metterlo, anteporlo a ciò che noi abbiamo già messo al primo posto. Dobbiamo fare delle rinunce, dobbiamo annullare noi stessi e lo vedremo in queste semplici riflessioni. Posso dire che Dio non è semplicemente una parte della mia esistenza, ma il centro su cui ruota tutta la mia vita e le mie decisioni? Posso dirlo? Ognuno di noi si analizzi chiaramente di fronte a queste domande. Io lo sto facendo proprio prima e voglio continuare a farlo. Leggevo, facendo qualche ricerca di varie cose, tra cui una citazione che ho trovato, e diceva questo fratello: se Dio non ha il primo posto, non avrà nessun posto. Colui che ha il primato su tutto, lui è il primo in ogni cosa, non può accontentarsi di un secondo posto. In Deuteronomio 6,5, lo leggiamo insieme anche se lo conosciamo bene, mettiamo lo sguardo. In Deuteronomio 6,5 viene detto: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Non è una parte, ma tutto il nostro essere. E allora mi sono chiesto: cosa dobbiamo fare per mettere Dio al primo posto? Da dove posso iniziare per questo scopo? E la prima cosa da fare, è una cosa su cui medito da parecchio tempo, è la rinuncia a noi stessi. Dobbiamo rinunciare completamente. In Galati 2:20 leggiamo anche questo, sempre, anche se li conosciamo bene, poniamo l'occhio su questi passi meravigliosi. In Galati 2:20 è detto: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Su questa seconda parte ci ritorneremo dopo. Però è questa la decisione che dovremmo prendere ogni giorno. L'abbiamo presa chiaramente alla conversione, ci siamo immedesimati in quello che è scritto qua, ma ogni giorno noi dovremmo svegliarci e avere come pensiero: oggi sono tuo, ancora una volta mi affido a te, fai di me quello che tu vuoi, fa che nulla sia anteposto alla relazione che vivo con te e che voglio vivere con te. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È una condizione questa, la rinuncia, quello che abbiamo letto anche qua, a noi stessi, al nostro io, è la condizione per poter seguire e servire Cristo pienamente. In Matteo 16, 24, vi farò sfogliare un po' la parola, preferisco che parli lei piuttosto che io. Matteo 16,24 e 25. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, ancora una volta, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Rinunziare a se stessi, perdere la propria vita per il Signore. Una rinuncia completa. Io mi annullo perché Cristo è entrato a far parte della mia vita, perché è Lui che conta, non io. È Lui che conta e il mio io potrebbe solo fare dei danni. Se non ci arrediamo a noi stessi, non potremmo mai dare la priorità a Dio. Lui è al primo posto, l'unico che conta. Dobbiamo riconoscere però altresì che rinunciare a noi stessi, come dicevo prima, le cose che abbiamo anteposto in passato al Signore, non è facile. Se noi abbiamo messo prima di Dio una cosa ogni giorno, è difficile dopo. Però abbiamo tantissimi motivi, lo vedremo alla fine, per cui dire no a tutte quelle cose che si potrebbero anteporre a Dio, che Lui possa essere l'unica cosa che conta realmente nella nostra vita. Non vogliamo vivere, leggevo anche questo, di un cristianesimo che è basato sulla comodità. Giovedì scorso abbiamo avuto il fratello Angelo di Porte Aperte, penso che lì di comodità ci sia stato ben poco in quello che abbiamo ascoltato. Anzi, abbiamo sentito di fratelli e sorelle che vivono veramente per il Signore con fede e combattono contro cose che noi non abbiamo mai provato probabilmente. Certo, magari abbiamo provato un insulto, un'accusa, una presa in giro, ma come facciamo a paragonarlo a quello? Eppure loro senza dubbio mettono Dio al primo posto, anteponendo la loro vita a quella che vivono per Cristo. La seconda cosa da fare, ed è una cosa che ci viene molto difficile, a me personalmente viene difficile, è spostare lo sguardo da noi stessi. In Filippesi 2,21, leggiamolo, ci viene detta un'altra cosa molto importante. Filippesi 2,21. Qua non fa distinzioni l'Apostolo Paolo. Poiché tutti, cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Questa era la nostra condizione prima di conoscere il Signore, e purtroppo dobbiamo riconoscere che a volte ci capita che sia ancora così. Ancora durante la giornata, se siamo onesti, e io voglio esserlo, ci capita di vivere così, di anteporre noi stessi al Signore, di pensare ai nostri problemi, ai nostri interessi, qua ci viene detto, piuttosto che al Signore. E non deve essere assolutamente così. Sempre qualche giorno fa mi è capitato di vedere un video in internet che mi ha fatto molto riflettere. Hanno fatto uno studio su alcune persone, le hanno messe davanti a uno specchio, gli hanno detto: fissati, guardati negli occhi, e hanno visto le reazioni che avevano. Dopo poco tempo, dopo 10 minuti, alcuni iniziarono a avere allucinazioni, alcuni iniziarono a avere una realtà distorta, e altri addirittura dopo vari minuti ancora avere delle crisi d'ansia, di identità. Questo è quello che è successo nel fissarsi costantemente davanti allo specchio. E pensando proprio a questo, a una visione distorta della realtà, è quello che può succedere a noi quando il nostro sguardo è intento a guardare noi stessi e non il Signore. Possiamo avere una visione molto distorta di quello che è la realtà che Cristo ci vuole far vivere, non quello che ci dice il mondo. E è bello perché se in quel momento in cui ci rendiamo conto di questo, spostiamo lo sguardo da noi stessi, ci rendiamo conto che il Signore, non fisicamente, ma con lo Spirito, con la sua presenza a fianco a noi, per incoraggiarci, per correggerci, per darci delle gomitate e dire svegliati Andrea, svegliati fratello, sorella, metti me al primo posto. Un'altra cosa da fare, e qua prendo l'esempio per eccellenza, l'esempio perfetto, è scritta in Marco 1,35, ciò che ha fatto il Signore Gesù, il nostro esempio perfetto. In Marco 1,35 ci viene detto, sento sfogliare, Marco 1,35, poi la mattina, mentre è ancora notte, quindi molto presto, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Questo è l'esempio per eccellenza. Senza dubbio, sembra quasi inutile dirlo, tra virgolette, lasciatemi passare il termine inutile, chiaramente. Il Signore aveva al primo posto Dio Padre, senza dubbio, lo vediamo più e più volte, però se ci è dato come esempio, noi dobbiamo, c'è scritto in altri passi, prendere esempio da Lui, e allora anche noi, ogni mattina quando ci alziamo, dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento. Tante volte succede a me, mi ritrovo a pensare appena sveglio a come sarà la giornata lavorativa, soprattutto se a lavoro magari stiamo affrontando dei problemi o viviamo delle difficoltà giornaliere. Mi ritrovo a pensare magari, ma chissà se oggi la mia schiena mi regge. E questo lo capisce sempre chi magari ha problemi di schiena o di altre difficoltà. Mi ritrovo a pensare a tante cose, faccio colazione e vado a lavorare. E in tutto questo riflettevo in questi giorni e anche stamattina. Dov'è Dio? Dove lo sto mettendo? Perché sto anteponendo tutte queste cose, le mie preoccupazioni, quello che devo affrontare a quello che Dio vuole darmi in questa giornata? Ci mettiamo in macchina, incominciamo la giornata, e Dio dov'è? In quale posto lo abbiamo messo? Dov'è il tempo che dovrei dedicare con Lui? Tante volte, inseguendo tutte queste cose, trascuriamo il Re e il suo regno. E noi dobbiamo stare attenti a questo. In Matteo 6,33 è scritto: cercate prima il regno della giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più. Qualcuno ha detto: tante volte vogliamo le cose che Dio promette senza fare ciò che Dio richiede affinché la promessa diventi nostra. Quindi lo sguardo è intento a tutte quelle cose, ci dimentichiamo che è Lui che le dona, che è Lui il donatore. Che il nostro pensiero possa essere, quando ci svegliamo e quando adesso, tra poco, torneremo nelle nostre case e ci ricorreremo rivolto a Lui, al suo regno, ai nostri amici, ai nostri parenti che se ne stanno andando all'inferno, alla nostra chiesa che è una famiglia meravigliosa. E allora se il Signore però non è la priorità, cosa potrebbe succedere? Il grande rischio, Apocalisse 3,15 e 16 ci parla di tiepidezza. Leggiamolo, non voglio addentrarmi ma voglio catturare un particolare che viene detto, non voglio assolutamente addentrarmi nella profondità di questo passo. 3, scusami, avevo versetti 15 e 16. Voglio solo notare insieme a voi quello che pensa Dio della tiepidezza. Che rischio che possiamo correre, uno dei rischi. Apocalisse 3, 15 e 16 dice: io conosco le tue opere, fermiamoci un attimo. Possiamo ingannare chi vogliamo, non possiamo ingannare Dio, Lui sa benissimo se lo stiamo mettendo al primo posto. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. È molto forte. Ci tengo a sottolineare, non stiamo parlando di salvezza, una volta che la salvezza c'è, è certa e nessuno ce la può togliere, ma Dio ha in abominio, vomita la tiepidezza, che possiamo non renderci in questo, non essere e diventare in questo stato, assolutamente, perché Dio vomita la tiepidezza ed è molto pesante quello che è scritto qua. In Ebrei 12:1 ci sono altri tre rischi che voglio vedere insieme a voi, poi ci avvieremo verso la conclusione. In Ebrei 12:1 ci viene detto un'altra cosa, altri rischi. Quello che dovremmo fare è scritto qua, in Ebrei 12:1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Questo è quello che dovremmo fare. Ma se Dio non è al primo posto, rischiamo di fare l'esatto opposto. Ossia, prima di tutto, non deporre più i nostri pesi e quindi vivere una vita appesantita, condizionata da quello che viviamo, senza che Dio sia la guida totale e colui che può portare i nostri pesi. E poi c'è una seconda che mi ha fatto riflettere molto, ed è farsi avvolgere dal peccato. Avvolgere. Mi riflettevo molto su questo verbo, perché vuol dire che il peccato c'è ancora in qualche modo incatenato. Vuol dire che chi mi vede sta vedendo il peccato, non sta vedendo Cristo, perché sono avvolto da quel peccato. E rischio di non mettere ogni giorno Dio al primo posto, il rischio con il tempo è di ridursi in questo stato. Sto parlando di eccessi, di cose in cui non dovremmo arrivare, ma il rischio c'è e non dobbiamo sottovalutarlo. E poi un altro, non correre la gara che Dio stesso ci propone, la gara che ci vedrà, se la corriamo, ottenere un premio dal Signore. Quindi abbiamo svariati motivi per correre quella gara. Abbiamo un esempio, lo cito soltanto brevemente, che è il re Davide. In 1 Samuele 13:14 viene detto, e anche in altri passi, in un altro passo, che è l'uomo secondo il cuore di Dio. Eppure lui, nel momento in cui una volta non mise il Signore davanti ai suoi occhi, combinò un disastro. Commise, lo sappiamo, omicidio e adulterio. Sono eccessi, lo ripeto, però in quel momento lui non ha messo al primo posto il Signore e ha fatto un grande danno. E anche noi siamo uomini come lui. Lui è un uomo come noi, quindi non dobbiamo sentirci esenti da queste cadute. Possiamo incorrerci anche noi, anche se, ripeto, è un eccesso. In conclusione, voglio vedere, so che mi sembra quasi un paradosso, ma voglio darvi alcuni motivi che il Signore mi ha messo nel cuore, alcuni dei tantissimi che ci sarebbero, per mettere Dio al primo posto. Il primo l'abbiamo letto prima in Galati 2:20, rileggiamolo bene, ci viene detto una cosa molto bella. Alla fine viene detto: la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. 2:20, sì, la fine, scusate. È molto forte, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lui ha dato se stesso per me. In Isaia 41:10, vi faccio sfogliare gli ultimi tre versetti poi. In Isaia 41:10 è detto un'altra cosa. Qua sta parlando al popolo di Israele, ma è qualcosa che possiamo anche applicare a noi tranquillamente. Questo aspetto almeno. 41:10 di Isaia: tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Il Signore è il nostro sostegno continuo, il Signore è con noi e ci invita a non temere. Questo è un altro dei tanti motivi per cui renderlo la priorità della nostra vita. E un ultimo motivo, e ripeto ce ne sarebbero tanti, ma sono quelli su cui volevo porre il mio sguardo, è scritto in Matteo 28:20 alla fine, questo ve lo leggo io. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ce ne sarebbero ancora tante, come vi dicevo, ma se vogliamo riassumere tutto, la priorità del Signore senza dubbio era quella di fare la volontà di Dio. Lo sappiamo bene, lo abbiamo visto, studiando la parola e anche vedendo la nostra vita non possiamo fare a meno di dire altro. Ma che bello sapere che in quel piano straordinario perfetto, in quella priorità, ci sono anch'io e ci siamo tutti noi. E questo è il motivo che ci deve spingere ad adorarlo e a renderlo la nostra priorità, perché senza di Lui veramente non potremmo fare assolutamente niente. Quindi, di fronte a quello che abbiamo detto, di fronte a quello che abbiamo visto anche adesso, di quello che è Dio per noi, di quello che Lui ha fatto per noi, mi viene da dire, vi sembra poco tutto questo? E ancora, che posto occupa Dio nella mia vita, nella nostra vita? Che posto ha? Io voglio andare avanti con queste riflessioni, voglio portarmela a casa da dove me le sto portando dietro da giorni, e voglio che anche voi possiate fare lo stesso, perché mettere Dio al primo posto è fondamentale. E se in questo momento non è al mio o al tuo primo posto, beh, allora forse è il caso che ci fermiamo, che chiediamo perdono se abbiamo fatto degli errori, e se non è stato al primo posto è molto probabile, e possiamo riprendere un cammino che lo glorifica, che lo onora, perché Lui è lì nell'unico posto dove deve stare. E voglio concludere leggendo una promessa meravigliosa che è in Giovanni 14, 19, 18 e 19, proprio in conclusione, che è un grande, grande incoraggiamento. Giovanni 14, 18 e 19. Ci viene detto, questo primo passo è commovente davvero: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Teniamo ben presente questo, che è straordinario. Ancora poco, ancora poco. Rendiamolo la priorità, perché tra poco sarà solo Lui davanti ai nostri occhi, non ci sarà più distrazione né niente, ma nel frattempo che possiamo vivere una vita piena per Lui, mettendolo sempre al primo posto. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.